iniziamo a lavorare con dati, iniziamo a lavorare con algoritmi per fare avvenire le cose. Tra qualche anno ce lo saremmo dimenticati anche il modo di lavorare in epoca pre-AI, ma l'AI è qualcosa che toccherà tutti, diventa una nuova norma, una nuova normalità, e quindi deve essere la Fluency, il programma di Fluency anche assolutamente trasversale.
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI La Nuova Era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle tematiche etico-sociali che sta presenta. Io sono Samuel Algherini e oggi parliamo di Data Transformation, dove insieme al nostro ospite cercheremo di capire che tipo di riorganizzazione è necessaria per le aziende, che tipo di figure sono necessarie per un'azienda che si vuole definire data-driven, dove trovarle, se internamente, esternamente, e che tipo di sfide culturali dobbiamo affrontare. Ultimo, non meno importante, come sarà il manager del futuro. Ospite con noi, ospite d'eccezione oggi, abbiamo Andrea De Mauro, che è autore, executive advisor e formatore su Data AI. È stato Head of Data Analytics di Vodafone Italia e Director of Business Analytics presso Procter & Gamble. Inoltre, ha insegnato all'Università di Bari, Firenze, all'International University di Ginevra, Marketing Analytics e Applied Machine Learning. Inoltre, anche autore, come dicevo, i libri sono Big Data Analytics, Big Data per il Business, Data Analytics per Tutti, anche Data Analytics Made Easy, non meno importante, sta scrivendo anche un altro libro che vedrà luce nel 2024. E vi assicuro che l'ho fatta breve, l'avvio come introduzione, altrimenti saremmo potuti andare avanti a lungo tra citazioni e altre cose. Dunque, prima di tutto, grazie Andrea per essere qui con noi, per il tuo tempo e la tua disponibilità per questa chiacchierata.
Grazie a te, Samuel. Troppo buono con la presentazione. Grazie per avermi invitato. Questo è un progetto bellissimo che stai portando avanti. Sono davvero contento di essere qua, quindi grazie.
Grazie a te Andrea, grazie. E il primo grazie Andrea, perché ora ci spiegherai per favore se puoi fornirci una cornice di questo termine, perché si parla tanto, no? Di chi parla di digital transformation, soprattutto si parla di data transformation, aziende data driven, ma esattamente, quindi per dare subito una cornice, un punto di riferimento per capire di cosa stiamo parlando, quando sentiamo questo termine, data transformation, di cosa stiamo parlando, che cosa intendiamo, che cos'è esattamente?
Sì, allora la data transformation la possiamo vedere come un processo trasformativo, profondamente trasformativo per l'azienda. Poi ha delle caratteristiche di iterazione e progressività. Non è un qualcosa che si inizia e si finisce, diciamo, evidentemente in un periodo breve, ma è un'ambizione che porta con sé le caratteristiche tipiche della trasformazione. Quindi quando un'azienda decide di avere questa ambizione, di dire: dati e algoritmi possono essere vantaggio competitivo per me come azienda, quindi possono andare ad impattare il modello operativo dell'azienda, ovvero il modo con cui l'azienda funziona, quell'insieme di processi, di linee guida che descrivono il modo in cui l'azienda opera. Ecco, quando decidiamo che dati e algoritmi diventano coprotagonisti di questo modello operativo, insieme all'essere umano evidentemente, e quindi vanno ad avere un impatto importante su questo, e non sono lì solo come diciamo conseguenza o come ausilio, ma sono dei coprotagonisti del modello operativo, del modo in cui l'azienda funziona, questo in generale lo possiamo chiamare come data transformation. Ma cosa vuol dire fare la data transformation in maniera molto pratica, pragmatica? Che vuol dire? Vuol dire avere un programma di attività, vuol dire fare delle scelte, quindi avere una data strategy, fare delle scelte su quali progetti portare avanti, perché non tutto si può fare evidentemente subito, quindi fare una selezione di queste idee, e poi lavorare su quei fattori abilitanti, direi, che sono di natura tecnologica. Ovviamente avere la giusta data platform, organizzare il dato in maniera ovviamente utilizzabile, avere le giuste persone, quindi l'organizzazione, rivedere il modo in cui l'organizzazione opera, avere le giuste skill nell'ambito della propria forza lavoro, quindi avere in casa quelle skill sia di natura tecnica che non tecnica, che però abilitano l'utilizzo del dato e dell'AI. E quindi ecco, è un processo di trasformazione che tocca tutto, tocca le persone, tocca la tecnologia, tocca l'organizzazione, tocca la cultura aziendale e porta i dati ad essere coprotagonisti nella creazione di valore. Sembra molto fumosa come cosa quando parliamo di trasformazione che rende il dato coprotagonista, ma in realtà vuol dire che il modello operativo si adagia, utilizza sempre di più dati e algoritmi, diventa sempre più efficiente ed efficace, impatta la performance aziendale in maniera importante, non incrementale, ma diciamo esponenziale, e quindi è davvero trasformativa, ed è una via, diciamo, del non ritorno, nel senso che poi le aziende che attraversano questo processo accelerano il processo di trasformazione aziendale. C'è chi lo fa diciamo più velocemente, chi lo fa più lentamente, ma tendenzialmente poi la direzione che stiamo vedendo in tutte le industrie è esatto. Quella di utilizzare sempre di più dati e algoritmi, quindi va fatta.
Andrea, mi confermi anche tu che è un qualcosa di trasversale, nel senso, questo non fa parte, questa digital transformation, questa data transformation non è un qualcosa che appartiene solamente a certe industrie, magari qualcuno può esserne impattato un pochino di più, ma che tendenzialmente è trasversale, cioè tocca tutti i settori, tutte le industrie. Poi ripeto, magari qualcuno potrebbe essere leggermente più impattata perché fa un uso magari maggiore, un uso più massivo di dati, ma è una cosa che tocca tutti, o sbaglio? Cioè, questo è il mio sentore.
E il sentore è assolutamente in linea con quello che osserviamo nelle letture, negli studi, nella ricerca anche accademica. È trasversale, tocchiamo tutte le industrie, tocchiamo aziende di dimensioni diverse, sia le piccole che le grandi, anche se adesso stiamo vedendo i risultati soprattutto nelle aziende più strutturate, più grandi. Non c'è assolutamente motivo di pensare, soprattutto con generative AI, che aziende di tutte le dimensioni saranno impattate sempre di più. E guarda, io nella mia esperienza personale ho avuto il piacere e l'onore di lavorare sia in industrie che sono data rich, data greedy, come quella delle telecomunicazioni, in cui si corre quasi il rischio di pensare al dato come commodity perché ce ne sono così tanti, che in industrie meno ricche di dati, per carità, ricchissime di dati, ma meno delle telecomunicazioni, come quella dei beni di largo consumo, no? Ecco, della produzione, ecco, di prodotti, di generi di largo consumo. E le problematiche possono essere diverse, ma i bisogni fondamentali sono esattamente gli stessi: trasformarsi dal di dentro, ripensare il modo in cui il core business possa essere svolto utilizzando dati e algoritmi come coprotagonisti.
Andrea, mi è piaciuto il tuo termine ambizione che hai utilizzato all'inizio, che oggi è un'ambizione che diventa altro anche una necessità, nel senso proprio un dovere doversi trasformare. E la domanda prima domanda che verrebbe quella di chiedersi, ok, bisogna riorganizzare, bisogna cambiare, e quali sono le figure necessarie per questo cambiamento? Io ho sbirciato un pochettino il Big Data for Business, ho visto che tu ne parlavi di 7 figure, che però poi tendevi a riunire in 4 famiglie, in 4 grandi famiglie, che mi sono segnato sono Business Analyst, Data Scientist, Developer e Data Engineer. E adesso ti lascio un spazio un po' aperto, che volendo riorganizzare, quindi cercando delle nuove figure, parliamo un attimino di queste 4 famiglie necessarie, di queste 4 famiglie necessarie per riorganizzare, che servono per riorganizzare l'azienda.
Assolutamente. Allora, ovviamente cerchiamo di fare chiarezza correndo il rischio di semplificare più del necessario, perché è l'unico modo in cui riusciamo, no, a descrivere in termini semplici quelle che possono essere le figure professionali. Tendenzialmente abbiamo una famiglia di ruoli che possiamo chiamare business analyst o data analyst, o anche business translator, che sono quelle persone che comunicano con il business, con i business partner, con le persone del marketing, delle vendite, degli acquisti, delle risorse umane, lavorano a stretto contatto con loro, capiscono il business, ne parlano il linguaggio, conoscono la data analytics, sanno quali dati sono a disposizione, come vengono gestiti nell'ambito della data governance e cosa gli algoritmi possono fare, e fanno avvenire quella magia di unire il tecnico con il business.
Hai detto a volte, bene, magia, utilizzando magia. un termine esatto.
Infatti possono essere questi sono dei maghi, no? Ma in realtà, ecco, per essere più precisi, un altro termine che utilizzavo soprattutto con gli studenti per fargli capire questa cosa, sono gli eroi dei due mondi, perché i due mondi, quello del business e quello del dato, sono mondi che apparentemente non si parlano, usano linguaggi diversi. Chi fa l'analista, chi fa il data analyst, chi si occupa di dati sa benissimo questa cosa, che una delle profonde cause di frustrazione è che tu sai che il dato dice una cosa, tu sai che l'algoritmo raccomanda qualcosa, ma poi non ti ascoltano. Ecco, bisogna superare questa frustrazione con la consapevolezza che il nostro ruolo come professionisti del dato è di fargli parlare questi due mondi. Ma è proprio il lavoro, ecco, di questi data analyst, che sono anche degli storyteller, ecco, sanno anche visualizzare il dato, rappresentarlo, creare delle storie con il dato. Poi abbiamo la figura del data scientist, un po' fino a qualche anno fa veniva visto come l'unicorno dei professionisti
del
dato.
Qualsiasi cosa, data scientist, qualsiasi data cosa...
Esatto, vabbè, rimane importantissimo il ruolo del data scientist, focalizzato questo ruolo sugli algoritmi e sui procedimenti analitici, quindi ovviamente nell'ambito data science sarà di fondamentale importanza avere quelle skill legate al machine learning e ovviamente a tutte le sue sfaccettature e ambiti più specifici come il deep learning o la generative AI, quindi focus sugli algoritmi. Trasformano quell'esigenza in partnership con il business analyst, con la data analyst, trasformano quell'esigenza in un algoritmo che funziona. Poi ci sono gli sviluppatori, ora qui ovviamente c'è overlap, no? Perché il coder, lo sviluppatore, allora è il coder che si occupa di problematiche di data pipeline, quindi è vicino al data engineer, quello che si occupa di problematiche.
Sì, volendo c'è un proliferare di etichette, di nomi, esatto.
Però ecco, diciamo che la programmazione in sé in qualche modo ha diritto di avere una famiglia di ruoli associata, che è quello appunto degli sviluppatori, quindi sviluppatori in vari ambiti, sviluppatori sia diciamo di codice che programmatori in linguaggi visuali e quindi non basati sul codice. Adesso si parla anche dei prompt engineers, che però poi in realtà sono degli sviluppatori dei prompt giusti, quindi poi con le parole ci possiamo confondere facilmente, no? Engineer, developer, ecco, però di fatto parliamo del codificare la conoscenza in modo tale da renderla eseguibile con del codice comunque utilizzabile da un algoritmo. E poi abbiamo i data engineer o system engineer, quindi quelle figure che si occupano dell'infrastruttura del dato, dello stack tecnologico, della pila a livelli di astrazione diversi, in cui il dato, nella sua complessità fisica di informazione memorizzata su un device, va ad essere fruibile a livello, no, di applicazione. Ecco, quindi data engineer si occupano di rendere dati utilizzabili, sistemi che insomma in qualche modo riescano a comunicare tra loro. Quindi queste quattro figure poi in realtà sono parzialmente sovrapposte. Le skill del data scientist e quella dello sviluppatore più tradizionale hanno delle grandissime parti in comune ed è normale che sia così. Quindi, come dicevo prima, abbiamo semplificato un po', abbiamo chiamato queste quattro role families e in questo modo la realtà è molto più sfaccettata, perché dobbiamo accettare, Samuel, tu lo sai bene, chi si occupa di questo lo sa bene, anzi tu sei proprio l'esempio, che l'ambito del dato e dell'AI è multidisciplinare. È intrinsecamente multidisciplinare. Quindi il filosofo, lo storyteller, il venditore, il marketer e il tecnico sono figure che nell'ambito di Data AI vanno a confluire in maniera molto fluida tra di loro, devono saper lavorare tra loro e quindi dobbiamo accettare questa complessità. È un sistema complesso, le parti sono connesse tra loro.
Andrea, mi fa molto piacere quanto hai appena detto la demarcazione, non demarcazione, ma la delucidazione sul fatto che c'è molto overlap, ma che non sono le stesse, non sono identiche le figure. Perché spesso mi capita, specialmente per magari aziende più piccole o persone meno tecniche, meno nel campo, di voler affidare tutto un processo a una persona che chiamano data scientist sui generis e pensare che effettivamente una persona possa fare tutto il processo da prima del dado fino alla messa in produzione, come se ci fosse appunto una sorta di unicorno nell'AI. E invece, ecco, è importante capire che ci sono differenti figure che hanno ovviamente punti in comune, che in qualche caso parlano di più, in qualche caso di meno, però insomma non c'è una persona che fa tutto il processo, non è così, questa è una magia, è un qualcosa che chi crea prodotti pensa magari, oggi fortuna un po' meno, però specialmente nel 18, 19, 20, qualche anno fa era più facile pensare che ci fosse questa figura del data scientist che poteva creare tutto dall'inizio alla fine, e non è così ovviamente, per fare poi le cose fatte affinché possano, scusate, portare valore, devono esserci persone ovviamente molto specializzate in alcune aree, poi queste aree possono essere in comune con altre figure che però hanno delle piccole conoscenze più specifiche magari anche su altri campi. E ecco, quindi detto ciò, quindi questa organizzazione, questa società che deve cercare di riorganizzarsi, che deve, come dire, rivedere alcune pipeline di produzione, uno può pensare, ok, queste figure posso andarle a prendere esternamente, però immagino che questo sicuramente tu me lo direi meglio di me, una prima cosa che si può pensare internamente che cosa ho, no? Prima di andare esternamente, magari qualcuno può vedere internamente che cosa, se ho delle risorse, cosa posso fare con le persone che ho per riorganizzarle in un nuovo processo e se esse possono essere utili e come posso, quindi non riaddestrarle, non mi piace come esperimento, formarle però, formarle per i loro nuovi compiti. Ecco. E tu parlavi di rifarsi a tre principi per andare a vedere chi può essere utile, può essere formato per questo upskilling. E quindi dimmi un po'.
Sì, allora guarda, innanzitutto è un ottimo problema da porsi, innanzitutto, perché il pensare di acquisire tutte le risorse di cui si ha bisogno, tutte le skill esternamente, è una ricetta per un costoso fallimento, costoso,
Un costoso
molto
fallimento.
costoso. Perché? Ma per tanti motivi, però ecco, evidentemente, allora, queste risorse, di questi ruoli di cui parlavano, hanno tutte bisogno di capire il business, l'organizzazione nella quale si trovano. Non sono in una torre d'avorio, non dovrebbero essere. Quindi riutilizzare, in termini ovviamente positivo, reskillare le competenze già esistenti e quindi il talento che già è presente in azienda ha dei vantaggi enormi perché queste persone arrivano con la conoscenza di come funziona il business, qual è il core business e come portarlo avanti, riescono a creare quelle connessioni che poi sono anche quelle più interessanti tra pezzi del modello operativo, cioè del modo in cui funziona l'azienda e come i dati possono effettivamente fare la differenza. Quindi rivolgersi internamente, fare, questa è la raccomandazione che tendenzialmente io do quando appunto ho l'opportunità di aiutare le aziende a organizzarsi in questo modo, no? Cioè di fare chiarezza su cosa già avviene in azienda, su quali competenze sono già disponibili e su cosa deve essere vero, what needs to be true, per far arrivare le persone giuste nei ruoli giusti, ovviamente andando a consolidare le competenze, quindi la formazione diventa fondamentale. La formazione va oltre anche i ruoli più tecnici relativi all'utilizzo di dati e algoritmi. La formazione, la fluenza su questi ambiti, la fluency, l'alfabetizzazione riguardo dei dati deve essere ampia in azienda, perché qui non parliamo di un tema tecnico che andrà ad esaurirsi nei prossimi mesi. Qui parliamo di un nuovo modo di lavorare. E quindi, così come quando è arrivata la digitalizzazione dell'azienda, la prima informatizzazione, il fatto di non usare più le macchine da scrivere, ma i computer per scrivere documenti su un personal computer e utilizzare le email invece dei fax e di altre comunicazioni, ecco lì tutta l'azienda è cambiata profondamente. Qui iniziamo a lavorare con dati, iniziamo a lavorare con algoritmi per fare avvenire le cose. Tra qualche anno ce lo saremmo dimenticati anche il modo di lavorare in epoca pre-AI, ma l'AI è qualcosa che toccherà tutti, diventa una nuova norma, una nuova normalità. E quindi deve essere la Fluency, il programma di Fluency anche assolutamente trasversale. Poi tu hai menzionato il fatto appunto di andare a riconoscere le competenze, le motivazioni e andare anche a costruire un piano di carriera. Queste sono aspetti fondamentali. Le competenze, cosa vuol dire riconoscere le competenze? Fare un inventario delle competenze, perché in azienda ci sono già le persone che fanno dati, ci sono già persone che magari usano Excel nel dipartimento finance per creare dei modelli predittivi, ok? Avranno bisogno di quel reskilling e di quel retooling per andare a fare quello che già fanno. In una maniera più, passami il termine, moderna, anche se moderna, cioè un po'
Potendo
più
così
personale.
portarsi dietro tutto quel know-how aziendale, no? Essendo in azienda già da
Esattamente.
tempo, possono invece di andarla a prendere da fuori, riuscire a riformare la persona internamente, può portare dietro tutte quelle conoscenze dei processi aziendali che altrimenti chi viene da fuori deve imparare. Quindi, diciamo, solo in casi estremi vanno, cioè in casi veramente necessari, va.
Diciamo, tendenzialmente l'acquisizione di risorse esterne è poi utile. Quando si fa accelerazione, no? Tu hai una base da cui partire, devi accelerare, devi dare
Certo.
scala a quelle capabilities analitiche che stai creando. Ovviamente vai a fare recruiting esterno e anche il recruiting di queste figure è molto, cioè non è banale perché le persone hanno aspettative e bisogna creare dei modelli di carriera, dei piani di carriera, dei piani di sviluppo prima di fare hiring di queste persone. Questa anche, e diciamo che una falsa partenza che molte aziende hanno.
Credo manca un po' questa cosa, non ho
Sì.
tantissima esperienza, però forse, anche sentendo alcuni colleghi, credo che manchi un pochettino questi piani di carriera durante la proposizione del lavoro, quando si viene magari intervistati.
Sai cos'è? Il piano di carriera nelle aziende tendenzialmente diventa la codifica di piani di carriera già visti, cioè.
Ok.
Se la direzione delle vendite ha un suo modello di carriera, questa si è stratificata negli anni, è conosciuta. Quello che normalmente le risorse umane fanno insieme con le manager e i manager poi della funzione è di codificarlo. Ecco, nell'ambito del dato questa cosa manca perché non abbiamo quel tipo di background, quel tipo di esperienza. Però bisogna, informandosi, si trovano i modelli di carriera. Ecco, quindi ovviamente lì l'attività di un consulente o comunque di chi può portare quell'esperienza aiuta le risorse umane a descrivere modelli di carriera. Ma perché è fondamentale? Perché chi studia data science oggi, le ragazze e i ragazzi che oggi studiano data science, sono consapevoli dell'importanza delle loro skill. Sono consapevoli. Le domande che ti fanno in un colloquio non sono quanto guadagnerò. Sono come il mio lavoro, cosa impatterà? Tu cosa mi insegnerai? Come imparerò? Come crescerò? Quali sono i prossimi passi? Ma non solo passi di crescita verticale, solo di promozioni e tutto, ma anche proprio di ampliamento della possibilità di crescere, di sviluppare le proprie competenze. Bisogna avere risposte a queste domande prima di fare hiring, prima di mettere il job post online per andare ad attrarre talenti. E talenti esterni. E poi scusami, io mi prendo giusto un altro minuto perché hai menzionato formazione, che ovviamente per me, diciamo, faccio anche questo di mestiere, quindi mi interessa molto. Ma in generale, nell'ambito della data analytics e dell'AI, la formazione è cioè non è una scelta, siamo
È un
obbligati a
must.
farlo, è un
Sì.
must.
Ma infatti c'è un punto bellissimo nel tuo libro dove parli dell'emivita, Quindi, anzi, questo colgo proprio l'occasione, così ce lo spiego un attimino, che passa da 30 a 5 per le materie tech a 2. Che cos'è Emilita e che cosa sta accadendo, che cosa è accaduto in questa era? Quindi parliamo di questa cosa che a me appassiona molto.
Sì, sono degli studi che hanno cercato di calcolare l'emivita delle competenze. Cos'è? È quell'ammontare di anni, quel periodo dopo il quale le competenze che tu hai perdono metà del proprio valore, no? Quindi possiamo immaginare che aver studiato una cosa, poi quella materia si evolve, dopo n anni conta di meno quello che hai studiato all'inizio del tuo percorso. Allora, l'emivita che potevano avere nella generazione, diciamo, precedente,
Ascoltate perché quello che dirà è pazzesco, eh? Quindi rimanete in ascolto.
l'emivita delle competenze di una o due generazioni fa era in media di circa 30 anni. Tu studiavi per fare il medico, o per fare qualunque altra cosa. Per 30 anni quello che l'università ti dava era good enough, ecco, per fare il proprio lavoro, ovviamente con magari facendo dei percorsi di aggiornamento, ecco, però tendenzialmente il grosso basta. Nelle competenze legate ad AI, a dati, a data analytics, l'emivita tende ad essere stata calcolata di circa 5 anni. Cosa vuol dire? Che io faccio l'università di data science, sono potentissimo su tutte, diciamo, gli algoritmi più complicati e innovativi di deep learning nel 2024. Nel 2029, metà di quello che ho imparato sarà cosa assolutamente vecchia e non più utilizzabile. Per alcuni ambiti, l'emivita è anche più bassa. Quindi, che cosa vuol dire? Che bisogna avere un mindset diverso, bisogna guardare alla formazione continua. Non come una cosa carina da università della terza età, non è l'università della terza età. La formazione continua è il nuovo modo di vivere, è il nuovo modo di avere qualunque tipo di carriera, manageriale e non, in ambito business. Non esiste più, non possiamo più
È trasversale questo aspetto.
adagiarci sulle conoscenze passate. Le conoscenze passate presto non saranno abbastanza. Quindi studiare continuamente. E Carol Dweck ha fatto questo TED Talk, e poi un bellissimo libro sul growth mindset, no? Cioè, è una psicologa americana. Lei dice: le persone, nel momento in cui, da come immaginano la sorgente delle loro abilità personali, possono avere due tipi di mindset diverse. Se immaginano che le abilità, cioè il saper fare le cose, siano innate in una persona e che il fallimento sia proprio una dimostrazione del limite di quella persona, questo è il fixed mindset. Quando invece le persone vedono come le abilità come un qualcosa che si può comunque imparare e come il fallimento, come in realtà la tappa di una crescita personale, allora queste persone hanno il growth mindset, vedono tutte le mancanze. I loro gap, diciamo, di abilità come opportunità per imparare qualcosa di nuovo. E questo è quello che auguro a tutti, ma non solo a chi si occupa di dati. Attenzione, questo va oltre. Cioè, con la
Sì.
velocità
È
con cui va oggi il mondo e con cui il modo di fare
trasversale, è
business cambia,
trasversale.
è l'unico modo di vivere bene anche, no, l'esperienza lavorativa. Continuare ad imparare sempre e non fermarsi ad un limite, diciamo, di abilità. Ogni cosa che non sappiamo fare possiamo impararla senza improvvisarci, ovviamente, facendo i corsi, leggendo libri. Insomma,
Ma infatti
questo su
entra
questo.
sui tre principi. Per cercare risorse interne, ovvero quelle delle competenze, motivazioni e piano di carriera, io sono rimasto piacevolmente colpito proprio da motivazioni, perché credo che la motivazione è veramente, come stai dicendo anche tu, col growth mindset, no, la necessità, è proprio quella persona che ha quella motivazione nel continuare sempre a crescere, può dopo pochissimo tempo avere skills molto migliori di un'altra che magari partiva da qualità, aveva già delle conoscenze magari migliori, più importanti, però sedendosi un pochino sulle proprie conoscenze e non continuando a imparare, viene ben presto superata, diciamo, da chi
Superato.
invece continua, il cosiddetto never stop learning, no? Quindi insomma, bisogna sempre continuare, specialmente in questo mondo così veloce e fluido. E quindi quali sono le sfide culturali che dobbiamo affrontare in questa epoca, anche proprio come azienda, come anche verso il dato, verso la paura del dato, il fatto che l'uomo può essere surclassato dal dato e quindi non decide più. Insomma, quali sono le sfide culturali che abbiamo davanti?
Allora, quindi ce ne abbiamo tante di sfide culturali in azienda. Da un punto di vista molto pratico e pragmatico partirei da questa considerazione. Quando arrivano dati algoritmi in un'azienda, non è che questa azienda viene ricreata, cioè il modo di prendere decisioni può essere resettato al giorno X e dal giorno X più 1 può essere stravolto completamente.
Chiaro.
Un'azienda, se ha già anni di storia alle spalle, aveva e ha un modo di procedere, va avanti per inerzia, le decisioni vengono prese in un certo modo, e a volte basandosi sui dati, a volte, ed è giusto che sia così, basandosi sul gut feel, no? Cioè su quelle che sono le emozioni e le esperienze personali delle manager e dei manager che prendono decisioni. Quindi noi dobbiamo innanzitutto inquadrare questo. La data analytics non arriva in una scatola vuota, arriva in un modello operativo che già esiste, e ovviamente all'inizio ci sarà una reazione a questo nuovo modo di fare le cose. È normale, perché ogni cambiamento all'inizio viene sempre visto come un possibile rischio. È normale, naturale come in ogni cosa. E quindi usiamo questa come punto di vista e come punto di partenza, accettare che è normale che ci siano degli attriti. Quando arriva l'algoritmo che dice a una manager o a un manager cosa fare, questa persona non è che la prende bene.
No.
Perché a nessun essere umano piace che qualcun altro dica cosa fare. È normale, è naturale che sia così. Allora, cosa vuol dire? E cosa possiamo fare noi rispetto a questa sfida della data-based decision making? Partire dall'alto, coprire tutti, ma partendo dall'altro lavorare molto sulla fluenza, sulla formazione, sul capire come funzionano queste robe qua. Generative AI, prendiamo l'applicazione più sulla bocca di tutti, no? Quindi ChatGPT, quando è arrivato ChatGPT sembrava fantascienza. Per molte persone ancora lo è, ma perché? Perché non sanno bene come funziona. Ora, non bisogna essere ingegneri di OpenAI ed entrare nel codice del funzionamento, dell'inferenza del modello che c'è dietro ChatGPT o un large language model per poter usare al meglio la tecnologia. Però bisogna creare quel minimo di understanding, di comprensione, per far capire alle persone che non c'è una magia dietro. Ci sono dei calcoli matematici, soprattutto moltiplicazioni e somme, niente di particolarmente complesso. Ovviamente è molto complesso il modo in cui vengono combinate insieme queste operazioni, che permettono alle parole di diventare dei numeri, ai numeri di essere calcolati in operazioni matematiche, e a questi numeri di generare a loro volta delle parole, con tutti i limiti che un processo di questo tipo, nel momento in cui capisce da dove vengono questi numeri, hanno. Quindi ci possono essere delle allucinazioni, ci possono essere dei bias, perché comunque i numeri da cui si impara vengono da testi umani, non da testi scritti da alieni. Quindi tutto quello che c'è di bello e brutto nel testo che si trova su internet di qualunque tipo, ce lo possiamo ritrovare nella risposta di un algoritmo di questo tipo. L'ho presa molto lunga, ma quello che volevo dire è capire come funzionano questi meccanismi senza entrare nel dettaglio, fare programmi di cultura, di fluenza digitale e AI che tocchino tutti, a partire dal top management. Questo è un ottimo modo per gestire almeno questa sfida della decision making.
Io, Andrea, ricordo, saranno 5 anni fa, credo, stavo seguendo un corso di AI for healthcare, quindi per la medicina, e per l'ambito medico, insomma, e il professore, l'insegnante ci disse: se dovete venderlo a un medico, un dottore, non gli dite che il vostro modello performa meglio negli esseri umani, perché venderete mai una cosa del genere. Ditegli che è un qualcosa a supporto della sua decisione, no? Sì. Perché c'è l'aspetto psicologico, è fondamentale. Se gli vai a dire che un modello performa effettivamente meglio, l'essere umano fa fatica a sentirsi, cioè, in quel caso si sentirebbe sostituito da una macchina, tanto più che poi una macchina è un po' un black box, quindi neanche sai esattamente perché ti ha dato risultato piuttosto che un altro. E quindi l'aspetto psicologico è molto importante, però su quello bisogna lavorare, perché poi effettivamente se un qualcosa che è guidato dai dati dà delle performance che sono migliori di quelle che può dare un essere umano, e bisogna andare in quella direzione. Poi ovviamente bisogna nello stesso tempo fare tutta un'indagine di data transparency, migliorare i dataset, fare tutta una serie di governance necessarie affinché l'algoritmo rispetti dei criteri etici e che sia più possibile trasparente, rispetti la privacy, eccetera, eccetera. Però è inevitabile che in certe situazioni, in certi ambienti, in certi ambiti, in certe industrie, è evidente che i dati portano a delle decisioni migliori di quelle che può fare un essere umano. Quindi sempre con uno human in the loop, quindi dove l'essere umano è sempre necessariamente importante in questo processo, è fondamentale, però poi bisogna, come dire, non mettersi da parte, però fare un piccolo passo indietro e lasciare che i dati abbiano un pochettino più di potere anche decisionale, ripeto, sempre sotto ovviamente una supervisione umana. E questo forse culturalmente ancora magari a parole sì, però poi nei fatti è un po' più difficile da accettare. Non so che ne pensi.
Guarda, sono assolutamente d'accordo. Io aggiungerei solo questo: io sono profondamente e genuinamente convinto del fatto che quando l'essere umano e la macchina collaborano, come possono collaborare due esseri umani essenzialmente, c'è un potenziale uplift di performance di quella decisione, comunque dell'output di quel lavoro, rispetto alle sole macchine e rispetto ai soli esseri umani. E questo è un concetto che ha espresso molto bene, l'ho menzionato più volte nei miei libri, Garry Kasparov, il campione di scacchi, perché lui poi si è inventato questo nuovo modo di giocare a scacchi, in cui l'essere umano, giocatore o giocatrice, insieme con un engine, un chess engine, quindi una macchina, giocavano contro un'altra coppia di essere umano e macchina, e lui ha rintracciato che in questa modalità di gioco chi vinceva in maniera sistematica non erano né le macchine più potenti, né i giocatori umani con, diciamo, punteggi più alti, ma erano quelle combinazioni di essere umano e macchina dove l'essere umano sapeva usare al meglio la potenzialità dello strumento tecnologico, perché di quello si tratta, quasi come un prolungamento delle proprie capacità intellettive, ecco, vincevano quelli quindi che sapevano usare meglio, che avevano interpretato al meglio la collaborazione. Poi Kasparov, nel suo libro ne parla, lo hanno chiamato la legge di Kasparov. Ma cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che io credo molto in quello che il professore che ti ha fatto quel corso ha detto, ma non lo vedo come è meglio presentarlo al medico in questo modo, ma è proprio così. Cioè, il medico che è supportato da una macchina funziona meglio di un medico che non è supportato da una macchina. Okay? Il medico, cioè la macchina lasciata in maniera completamente autonoma e quindi unsupervised di prendere decisioni importanti come quelle che possono essere decisioni diagnostiche, potrà andargli bene per molto tempo, ma potrebbe prendere delle cantonate pazzesche, perché le macchine hanno dimostrato, le allucinazioni di ChatGPT sono solo uno dei tanti esempi, dei limiti, no? di essere molto brave a fare alcune cose, ma poi di essere assolutamente inermi nei confronti di magari allucinazioni o sviste assolutamente evitabili. Quindi collaborazione è la chiave di volta.
Ok, quindi la trovare nel processo il giusto posizionamento, bilanciamento e collaborazione uomo-macchina, è questa la sfida che attende al manager di questo secolo? Che cosa, chi sarà questo manager? Sì. Cosa deve fare?
No, ottimo il passaggio che hai fatto, perché effettivamente, così come lo scacchista, la scacchista e la macchina vincono quando lavorano bene insieme, anche la manager del futuro e il manager del futuro lavoreranno bene nel utilizzare non solo risorse umane, ma anche risorse artificiali come team, okay? Disegnare al meglio processi che sappiano combinare risorse umane e risorse artificiali. La manager del futuro avrà una preparazione tecnica non avanzata, ma comunque sui fondamentali ampia per quanto riguarda la data analytics e l'intelligenza artificiale. Quindi non sono persone che fanno un passo indietro, ma sono persone che si interessano di questi temi. Io devo dire, tra le attività di formazione che più mi hanno dato soddisfazione personalmente, parlo come Andrea, sono state quelle in cui mi è stato chiesto di fare dei training di intelligenza artificiale al top management aziendale. Perché mi dà una soddisfazione? Perché poi capisco da come reagiscono queste persone qui, questi direttori, questi top manager, che in realtà la chiave di volta è tutta là, è tutta nel non spaventarsi, nel capire e nel rimanere curiosi rispetto a quello che la tecnologia può fare. Alla fine di questi corsi, le manager e i manager sono pieni di idee su come utilizzare l'intelligenza artificiale, ma hanno delle idee molto più azzeccate, molto più forti, molto più pragmatiche di quelle che può avere un team di data scientist fortissimo, perché loro sanno, hanno già il background di business che li permette, e hanno anche diciamo la possibilità di capire, di mettere in priorità quelle che sono le esigenze aziendali. E quindi che valore enorme ha un team, un leadership team, un consiglio di amministrazione che sa usare le tecnologie in prima persona, rispetto, no, invece al relegare il tutto all'IT o un team tecnico, dicendo, vabbè, i dati, gli algoritmi, dai, pensateci voi fatemi vedere i risultati. Ovviamente è un
per questo, per questo, certo, dici partire dal top, per questo dici partire dal top management, perché è proprio top management. Ok, e una curiosità, non so, ti è mai capitato o nella tua esperienza, pensi che riorganizzare, che ovviamente non è una cosa che avviene in brevissimo tempo, è un processo quello di riorganizzare l'azienda e farla diventare molto più guidata dai dati. Secondo le piccole e medie imprese rispetto alle imprese, quelle più grandi, quelle più solide, quelle più strutturate, sto pensando, per chi può essere più facile, più difficile? Perché per alcuni aspetti uno può dire la grande impresa ha anche dei fondi maggiori, però è anche più difficile, più lenta nel riorganizzarsi, mentre magari una piccola azienda si può riorganizzare velocemente. Insomma, sono un po' curioso, se mi puoi un attimino comparare per la tua esperienza, per le tue conoscenze, le differenze nella riorganizzazione a livello proprio di velocità, perché oggi il mondo è veloce, quindi bisogna essere veloci, perché poi escono nuove tecnologie, nuovi modi di fare, c'è la concorrenza velocissima, quindi è indifferente la grandezza dell'azienda, oppure aziende piccole sono avvantaggiate su quelle più grandi perché possono essere più veloci nel riorganizzarsi, oppure poiché magari mancano alcuni fondi o alcune vision, oppure sono quindi favorite quelle più grandi, non so, sono un po' curioso sulla la tua riguardo questo aspetto.
Questo è un tema caldissimo, Samuel, perché mentre oggi questi sono, diciamo, l'osservatorio sui Big Data Analytics del Politecnico di Milano ha presentato appunto a dicembre gli ultimi dati proprio su questi, dicendo che mentre il grosso degli investimenti oggi su data ed AI viene fatto dalle grandi aziende, l'esigenza in realtà proprio della produttività che arriva tramite data ed AI è assolutamente trasversale. Quindi si sta creando proprio questo gap che hai menzionato tu, cioè si sta creando proprio un divide tra le grandi aziende e le piccole aziende. Ma allora, qualche considerazione su questo. Io, parlando con le aziende più piccole, e in Italia ovviamente fanno da padrone perché sono il grosso del tessuto economico, La prima cosa che noto è che c'è un diciamo diffuso complesso di inferiorità che assolutamente può essere superato. Ma da cosa viene questo complesso di inferiorità? Viene da alcune idee, ad esempio, che gli unici dati che vanno bene per fare queste cose qui siano i big data, cioè enormi quantità di dati. Quindi io, piccolo imprenditore, con un'azienda media, okay, di qualche decina di dipendenti, o anche più piccola, non avrò mai abbastanza dati per poter davvero utilizzare l'intelligenza artificiale. Allora, questa cosa qui è un mito, non è giusto. Size doesn't matter, ok? I dati, anche pochi dati in pasto al giusto algoritmo, possono fare una differenza enorme nel modo di prendere delle decisioni. Fortunatamente, negli ultimi mesi, con l'arrivo di generative AI, che comunque è una tecnologia AI, ma che evidentemente nel suo utilizzo ci fa vedere quanto poche informazioni date in input tramite prompt riescono a generare grande valore, penso che qui stiamo facendo un po' quel passaggio di capire che non servono enormi quantità di dati. Questo è un aspetto. Poi c'è un altro aspetto che è quello, ovviamente, del focus delle risorse, cioè una grande azienda può dire: ascolto, diciamo, un bello speech di un consulente, mi faccio convincere, investo 200.000 euro, focalizzo due persone di un team, le faccio lavorare insieme a questo boutique consulting company, a questo consulente e vediamo cosa avviene. Ecco, queste sono cose che ovviamente in una piccola azienda si fa più fatica a fare. Sicuramente gli strumenti di AI oggi devono diventare sempre di più a portata di azienda piccola, quindi c'è un gap sicuramente nell'industria, cioè serviranno aziende che offriranno servizi anche ai piccoli e non solo ai grandi, e avverrà sicuramente perché c'è demand per questo, quindi nei prossimi mesi e anni ne vedremo di più. Il mio consiglio alle aziende più piccole è di partire in piccolo, selezionare uno o due pain points, lavorare con piccole società di consulenza per far partire un progetto, diciamo, anche sperimentale, e partire dal piccolo con piccoli investimenti senza aspettare che qualcun altro, insomma, ecco, ci superi.
Io proprio ad avallare quanto hai detto poco fa riguardo il size, riguardo la dimensione di dati, volevo aggiungere che Andrew Ng, un luminare dell'intelligenza artificiale, da un paio d'anni fa iniziò una sorta di, no, non dico crociata, però insomma cercò di mettere in evidenza quanto fosse meno importante avere tanti dati, e la cosa veramente importante era che essi fossero rappresentativi, qualitativi. Quindi una sorta di switch dal big data al good data, lasciatemi passare questo termine. Quindi l'importante, sì, ovviamente avere dei dati è importante, ma è altrettanto importante anche di più, diceva Andrew, che questi siano rappresentativi. Quindi che il dataset sia rappresentativo, poi magari non ho 1 milione di dati, ne ho 100.000, però meglio avere 100.000 dati che sono rappresentativi. Sono un campione rappresentativo piuttosto che avere del noise o avere del rumore che in realtà sì, ho tanti dati, però ecco, poi non sono veramente rappresentativi. Quindi se le PMI, le piccole e medie imprese, non devono assolutamente spaventarsi se non hanno tanti dati, quanto piuttosto devono vedere se quei dati sono rappresentativi. Nel loro caso, quello è veramente importante, non tanto il numero quanto la rappresentatività del dato,
Rappresentatività.
sì, la qualità del dato. Io, Andrea, ti ringrazio per lo speech, è stato fantastico e mi sono divertito, però ti chiedo un'ultima, proprio ultima cosa, perché a me è alzato delle curiosità, hai fatto venire delle curiosità e ho un po' voglia di approfondire alcune cose e spero di non essere il solo. Quindi ti chiedo, in generale, nella vita o anche in questo ambito, se ti dovessi chiedere 3 libri da consigliare al sottoscritto, a chi ci ascolta, che ti sono piaciuti, sia che possono essere dell'ambito appunto data transformation o anche della tua vita, che dici: ragazzi, 3 libri, questi dove, ragazzi, ragazze, 3 libri, questi sono quelli che io vi consiglierei di leggere in generale nella vita. Quindi, a domanda,
Allora,
Andrea, 3 libri, vai.
Allora, ce ne sono tantissimi, molto belli, però tre libri. Allora, visto che oggi abbiamo parlato molto di collaborazione, un libro che ha un annetto, quindi sembra un po' vecchio di questi tempi, ma in realtà è un tema molto recente, è uno degli ultimi libri di Davenport e Miller, che ha come titolo Working with AI. Real Stories of Human Machine Collaboration. È un libro che mi è piaciuto perché rimane molto pragmatico, molto basato su use cases. Di fatto, i due autori prendono delle storie di applicazioni AI in cui si capisce in maniera molto chiara, molto evidente, come l'essere umano più la macchina formino un team che spacca.
Ok, qui torniamo
Quindi, Working
su
with
quanto
AI,
dicevamo
Real Stories.
prima con Kasparov, tendenzialmente. Ritorniamo un pochettino su quelle
Esattamente.
tematiche.
E questo è un libro che ci ha pubblicato direttamente dall'MIT Press. Visto che hai menzionato Kasparov, a questo punto il libro
Mettiamo.
che menzionavo prima, che è molto interessante, va oltre evidentemente l'intelligenza artificiale, parla di quello che lui ha imparato su come prendere decisioni. Ecco. Si chiama Deep Thinking. È un libro che è stato anche tradotto in italiano in realtà, se non ricordo male, da Fandango, ed è quindi Garry Kasparov Deep Thinking, proprio il libro che lui ha scritto sull'intelligenza artificiale, comunque sulla collaborazione delle macchine. E visto che parliamo di esseri umani, allora un buon libro, poi insomma, questo è il tuo tema, quello dell'etica, penso che ci sia un libro, uno dei libri, diciamo, fondamentali di padre Paolo Benanti che consiglio vivamente, che è Le macchine sapienti, proprio ne ha fatte tantissime, insomma, bellissimi, ma questo, diciamo, è proprio fondamentale perché spiega il concetto di algoretica, cioè dell'etica appunto applicata agli algoritmi e di quale responsabilità rimane all'essere umano, perché di quello si tratta. Io penso che se ci sia una cosa da dire, se ci fosse una cosa da dire sui dati e sugli algoritmi, è che qualunque cosa facciamo, la responsabilità rimane umana, non c'è una delega verso qualcosa di, diciamo, di invisibile, non c'è una mano invisibile dell'algoritmo, come nell'economia. No, la responsabilità è sempre dell'essere umano. E se noi riconosciamo questo aspetto qua, riusciamo innanzitutto a non avere paura, perché è importante non avere paura, altrimenti uno non ha la curiosità di approfondire un tema se ne ha paura. Quindi innanzitutto non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, ecco, però dobbiamo rimanere molto attenti al modo in cui l'essere umano utilizza questa intelligenza artificiale. Quindi Le macchine sapienti di Paolo Benanti è un ottimo punto di partenza.
Grazie Andrea, io non ho letto nessuno dei tre, però sappi che partirò dal terzo, te lo dico, partirò dal terzo un po' per
È vero,
formazione,
sono
quello
grandi, certo.
è, partirò da quello. E io ti ringrazio Andrea, grazie per questa lunga chiacchierata, per questi consigli che ci hai regalato. E non posso che, oltre a ringraziarti, dire che chi ci ha seguito, se vuole, può contribuire a darci una piccola mano iscrivendosi al canale. E detto questo, io Andrea ti ringrazio ancora. Grazie mille per il tuo tempo, per la tua disponibilità.
Grazie a te Samuel per l'invito e grazie per ancora una volta per portare avanti il progetto che stai facendo, AI, la nuova era, perché sono contenuti in italiano di grande qualità, di grande spessore, molto diversificati tra loro e quindi ovviamente diciamo, mi aggiungo a te a consigliare davvero a tutti di fare subscribe e di seguire i contenuti che porti, che cioè, ne abbiamo davvero bisogno poi alla fine, è quello di cui oggi abbiamo più bisogno, quindi tu lo stai facendo, tra l'altro in italiano, quindi grazie e congratulazioni.
Grazie a te Andrea, grazie a voi che ci date la disponibilità per il vostro tempo e per parlare e parlate di cose importanti per tutti, perché è il nostro presente e futuro, quindi saperne un po', conoscerne un po', cerco di fare da veicolo come dissemination, come divulgatore, ma siete voi, siamo noi, siamo tutti i protagonisti. Grazie ancora Andrea. Ti auguro buon proseguimento, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a tutti e tutte, buona serata, buon proseguimento a tutti e tutte. Ciao ciao!